Buonasera a tutti, benvenuti al primo incontro di questo ciclo di conferenze estive del GRIS. Vi presento padre François Dermite, il nostro presidente nazionale. Stasera ci parlerà del tema del miracolismo, abbiamo chiamato così questo fenomeno che praticamente consiste nell'andare alla ricerca spasmodica dello straordinario, del miracolo, pseudomiracolo, del veggente o pseudoveggente, e basare su questo straordinario tutta la propria vita di fede. Quindi una deviazione, diciamo, da un cammino ordinario di fede. E in questi termini, ma anche non solo nell'aspetto negativo, ma anche l'aspetto positivo, perché esistono delle apparizioni riconosciute, dei miracoli riconosciuti, anche di questo aspetto ci parlerà padre François Dermite stasera.
Grazie. Buonasera a tutti. Il tema coinvolge molte persone, perché discorso generale, i santuari dove si pensa che ci siano state delle manifestazioni straordinarie, delle apparizioni, sono tra i luoghi della fede tra i più visitati e sfruttati. Penso a Lourdes, penso a Fatima, che sono state riconosciute dalla Chiesa, penso a Medjugorje, che non è stata riconosciuta dalla Chiesa, e tanti luoghi anche in Belgio, in Francia, dove tanta gente va a raccogliersi alla ricerca di qualche cosa, di un supplemento di fede, magari di qualche guarigione. Ora già questo fa molto riflettere, come discorso generale, cioè tutti sono concordi nel riconoscere che attualmente ci sarà pure una crisi di fede, ma i santuari di questo tipo sono molto più frequentati di quanto lo erano prima. È strano, è paradossale questo. Poi c'è il discorso non più dei santuari dove vengono venerati magari anche dei veggenti morti, anche vivi, come c'è il caso di Medjugorje, qui dove si cercano dei veggenti che vantano appunto un filo diretto con Dio, con la Madonna, con i santi, e ce ne sono tantissimi. E è sorprendente vedere il numero di persone che in ogni regione rivendicano dei contatti straordinari con l'aldilà e che hanno un certo seguito. Non più lontano, io adesso la zona di Rimini non è che la conosca più di tanto, senz'altro ci sarà qualcuno, io ne sono convinto. Ma a pochi chilometri da qui, a Pesaro, per esempio, c'è questa Rita Cutolo, ecco, che riceve non so quante persone ogni giorno e che vanta dei doni di guarigione, ecco, dei doni straordinari. Allora, che cosa fare, cosa pensare, no, di queste cose? Io personalmente mi concentrerò sui grandi fenomeni di apparizionismo e di veggenza, no? per far capire alcune cose. E il motto che ripeterò durante questa mia breve conversazione, non oltre mezzanotte, vi rassicuro subito, ecco, durante questa mia breve conversazione, sarà che dobbiamo essere aperti a queste realtà, vi spiegherò il perché, però non dobbiamo ricercarle attivamente. Questo, l'equilibrio è lì, da una parte apertura, dall'altra parte non una ricerca continua, direi quasi spasmodica, di fenomeni di questo tipo, grosso modo. Se qualcuno vuole, per esempio, essere un po' documentato su ciò che bolle in pentola nell'ambito delle apparizioni, se va sul sito internet Apparitions, apparition, T-O-N-S, no? .org, troverà una lista, ovviamente limitata e provvisoria, di tanti luoghi e persone dove si dice che si possa riscontrare qualche cosa di straordinario, con il giudizio della Chiesa che accompagna ogni luogo, no? Ecco. Senz'altro questi luoghi sono tanti. Quando ci sono dei messaggi, il tenore dei messaggi è identico quasi, ecco, dappertutto. Generalmente, ecco, Gesù sarebbe profondamente rattristato dal moltiplicarsi del peccato contro il suo sacro cuore. Maria esorterebbe l'umanità alla preghiera, alla penitenza, a un accrescimento di devozione, della devozione ai sacramenti, specialmente l'Eucaristia, la confessione. E poi, in caso di mancata conversione, veniamo avvisati che uno sconvolgimento potrebbe colpire l'umanità. Allora, prima di tutto c'è da chiedersi: ma queste manifestazioni straordinarie sono contrarie alla fede? Punto interrogativo. Sapete che è scritto nella lettera agli Ebrei che la fede è delle cose che non si vedono. Siccome lì si vede, è gente, no? C'è da chiedersi: ma allora è contrario alla fede? Impedisce la crescita di fede oppure la favorisce? Qual è la posizione della Chiesa, ecco, al riguardo? La Chiesa è ovviamente prudente, però è aperta. Vi mostrerò subito, ecco, come la Chiesa è aperta a questi fenomeni. Non ha nessun pregiudizio razionalista o intellettualistico, cioè un giudizio mediante il quale praticamente si affermerebbe che la strada della fede deve essere quella del confronto con la Bibbia, con la parola di Dio che è trasmessa attraverso la Chiesa, attraverso i secoli, e i sacramenti, l'esercizio delle virtù teologali, i doni dello Spirito Santo, tutto il resto lasciamolo stare. Le grandi manifestazioni divine, ecco, sono avvenute con Gesù Cristo e poi dopo, dobbiamo affidarci appunto a una fede più pura, che è fatta appunto di adesione alla parola di Dio come ce la presenta la Chiesa. Questo è il ragionamento che fanno molti che sono contrari a questo ambito delle apparizioni, dei fenomeni straordinari, anche dei miracoli che possono verificarsi in questi luoghi, insomma. Però questa posizione è insostenibile, non è accettabile. Prima di tutto perché la nostra fede scaturisce da avvenimenti precisi e straordinari, dal rompere di Dio nella storia umana attraverso, come sottolinea la Dei Verbum, il numero 2, attraverso parole e fatti che si richiamano a vicende. A vicenda, mentre, stando alla Dominus Iesus, un documento della Congregazione per la Dottrina delle Fedi risalente al 2000, tutto ciò che c'è nell'ambito delle altre religioni, ecco, sarebbe da considerare come l'espressione di una ricerca, ecco, e soltanto di una ricerca, e non di una manifestazione di Dio vera e propria. Comunque, la nostra fede è basata su parole e fatti, anche straordinari. Allora non abbiamo motivo di pensare che questi fatti straordinari potrebbero continuare anche dopo la conclusione della rivelazione che è avvenuta con la morte dell'ultimo apostolo, cioè Giovanni, che sarebbe morto tra il 95 e il 105. Cioè, molti dicono, la rivelazione è conclusa, noi non dobbiamo più accogliere nessuna parola, ecco, rivelata al di là delle Sacre Scritture, e non dobbiamo aspettare nessun fatto straordinario al di là di quelli che vengono riportati appunto nelle Sacre Scritture. Secondo motivo per cui questo modo di pensare non è accettabile è che il modo con cui si configura la nostra fede cristiana è quello di una autorivelazione personale di Dio attraverso la storia. Cioè, Dio si rivela, si manifesta attraverso la storia. La nostra storia è una storia di salvezza. E la storia della salvezza non si è conclusa con la morte dell'ultimo degli apostoli, ma prosegue tuttora. Cioè, tuttora noi siamo in pieno nella storia della salvezza e non c'è motivo di pensare che Dio non possa continuare a manifestarsi attraverso la storia anche dopo la conclusione della rivelazione ufficiale, della rivelazione con una R maiuscola, perché c'è una differenza ovviamente tra la rivelazione, che è quella contenuta nella Bibbia, e le rivelazioni, che sono venute dopo. La prima, la rivelazione, è chiamata la rivelazione pubblica, perché riguarda tutti, è il fondamento della fede cristiana, mentre le altre rivelazioni sono chiamate rivelazioni private, non perché sono state fatte a un gruppetto di persone e perché sono destinate a rimanere nell'ambito di un gruppetto di persone, no, semplicemente è un termine non sempre azzeccato, si può dire, no? Ma comunque, bisogna pure chiamarle con un certo nome, queste rivelazioni, è un modo per contrapporre queste rivelazioni alla grande rivelazione, o meglio, a distinguerle, non contrapporle. La grande rivelazione, ecco, si è conclusa, però appunto non è mica detto e non c'è motivo di pensare che Dio smetta, come accennavo prima, di agire e di manifestarsi attraverso la storia. La sua manifestazione continua e analogicamente potrei dire che è un po' come ciò che avviene nella creazione. Noi abbiamo della creazione un concetto molto riduttivo, no? Dio crea una realtà, cioè la fa esistere, questo, no? È il concetto, e poi noi pensiamo che dopo questo gesto iniziale lui dica alla sua creatura: adesso che ti ho creata, arrangiati. Ma non è così, perché la creazione è continua. Dio mi ha creato e vi ha creato, ma non solo nel momento del vostro e del nostro concepimento, ma in tutti i momenti. In questo momento preciso Dio continua a crearci, cioè a comunicarci e a darci l'essere. In questo momento, se noi esistiamo, respiriamo, digeriamo, riflettiamo o dormiamo, è perché Dio ci mantiene nell'essere, per cui la creazione è continua. E lo stesso si può e si deve dire della manifestazione di Dio attraverso la storia. L'unica differenza tra le rivelazioni o le manifestazioni straordinarie della presenza di Dio, no? Al di fuori dell'ambito biblico, e quelle che avvengono all'interno dell'ambito biblico, è che queste ultime, quelle dell'ambito pubblico, dell'ambito della grande rivelazione, questa rivelazione è costitutiva della nostra fede. Io mi posso salvare solo se, cioè da cattolico, solo se conosco la parola di Dio, come mi viene presentata dalla Chiesa. io ho bisogno, è essenziale per la mia salvezza che io conosca attraverso la parola di Dio ciò che Dio ha voluto dire all'umanità e ciò che Dio ha fatto per l'umanità, soprattutto il mistero della redenzione. Questo è costitutivo della nostra fede, è obbligatorio. Mentre io mi posso benissimo salvare se non aderisco o non conosco, non so, i messaggi del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria la Cocca a Parigi Monial nel 1600. Posso salvarmi benissimo. Posso addirittura salvarmi se non aderisco a quanto la Madonna ha detto a Fatima o a Lourdes. Non è obbligatorio. Un cristiano, un cattolico, può continuare a restare cattolico anche se non crede in Lourdes. È un po' presuntuoso, un po' presuntuoso, perché la Chiesa si è pronunciata su Lourdes, si è pronunciata su Fatima, i veggenti sono stati canonizzati. Però al limite si deve dire che né Lourdes né Fatima sono essenziali per la nostra fede. Uno che non conosce Lourdes, che non conosce Fatima, ancora meno, che non è mai andato in quei posti lì, si può salvare benissimo. Uno che non conosce la parola di Dio, consegnata attraverso la Chiesa nei secoli, non può, da cattolico, non può salvarsi. Per cui questo deve essere importante. La differenza tra rivelazione pubblica e rivelazione privata sta in questo: mentre la rivelazione pubblica costituisce appunto la norma oggettiva nella storia intera della salvezza, la rivelazione privata riguarda invece le circostanze concrete della Chiesa e del mondo ed è intesa a applicare la rivelazione pubblica in modo adeguato a ogni epoca. Mi spiego. Cioè la parola di Dio contenuta nella Bibbia è sufficiente per la nostra salvezza, però ci sono dei momenti storici in cui Dio interviene non per aggiungere qualche cosa alla grande rivelazione, non per esempio faccio il caso della Waldtorta, l'opera dell'uomo Dio, non è un quinto Vangelo, non può essere un quinto Vangelo. Evangelismo 4. A supporre che l'opera il poema dell'uomo Dio sia davvero rivelato, a supporre, dato ma non concesso, io non ho niente contro la Waldtorta, però ecco, dato ma non concesso che il poema dell'uomo Dio sia veramente stato, appartenga a una rivelazione autentica. Non è un quinto Vangelo, anche se narra dei fatti che si pensa siano venuti appunto durante la vita di Gesù. Non può essere un quinto Vangelo, non è una parola ispirata nel senso biblico, canonico della parola. Però, e quindi non ha lo scopo di completare i Vangeli, semmai di aiutarci a capirli, sottolineando magari delle verità che possono essere più o meno offuscate in determinati periodi della storia. E quindi, guardate, io ho fatto un'esperienza non molto gradevole, ecco, circa un mese fa sono andato a Viareggio, ecco, dove la Waldtorta ha scritto le sue opere ed è morta, ecco, invitato da un sacerdote che frequenta la nostra facoltà a Bologna, che sta facendo la sua tesi sotto la mia direzione di laurea sulla Waldtorta, e lui ha organizzato un convegno, ecco, il primo del genere, ecco, a Viareggio, per far conoscere la Waldtorta. Lui è waldtortiano, non c'è dubbio, io non lo sono, ma ripeto, non perché sia contrario. Ho letto due libri, ecco, del poema dell'uomo Dio forse 20 anni fa, non c'è stato il click, no. Non posso dire nemmeno di essere che mi abbia ripugnato, però non c'è stato il click. tutto lì, cioè, potrebbe, può darsi che ci sia un gioco, io non lo so, ecco. E allora mi aveva chiesto appunto di fare una conferenza sulla il tema era il seguente: la rivelazione e le rivelazioni. Durante questa conferenza io ho cercato di spiegare quello che vi sto dicendo adesso. Il problema è che l'uomo di Dio non è un quinto Vangelo, per cui anche se c'è qualche errore nelle opere della Val d'Orta, non c'è da scandalizzarsi. Non è un libro ispirato nel senso tecnico della parola, non l'avessi mai detto. Le persone che sono saltate in piedi sono messe a gridare, inveire contro di me. Ce n'è voluto molto perché potessi continuare e terminare la mia conferenza. Lo scopo di queste rivelazioni è proprio, semmai quando sono autentiche, quelle di aiutarci a penetrare meglio, ecco, la parola di Dio e di farcene capire il senso. La Chiesa e i Santi si è pronunciata in modo negativo nei confronti di chi non accoglie sistematicamente, per dei motivi razionalistici, se posso dire, le rivelazioni private. Vi posso citare alcuni documenti. Il Papa Benedetto XIV, nel suo libro De Servorum De Beatificazione Canonizzazione, dichiara che seppure nessuno si è tenuto ad aderire con fede divina soprannaturale, no? alle rivelazioni approvate dalla Chiesa, nessuno tuttavia può rifiutarsi di aderire senza la dovuta modestia e senza disprezzo. Uno può non essere d'accordo con Fatima, però è un'opinione che deve essere espressa senza disprezzo e con modestia, è un'opinione, senza pretendere di avere a tutti i costi ragione, senza pretendere che questi fenomeni non possano più avvenire, no, con modestia e senza disprezzo. Il Vaticano I proclama, il Concilio Vaticano I, siamo nel 1870, proclama: se qualcuno dice che la rivelazione divina non può essere resa credibile con segni esteriori e che perciò gli uomini devono essere mossi alla fede unicamente dall'esperienza interiore di ciascuno o da una ispirazione privata, sia scomunicato. Chiaro, non è che la Chiesa sia contraria a queste cose, assolutamente, sia scomunicato chi pensa il contrario, no. La stessa sorte tocca a chi nega l'esistenza dei miracoli, nella scrittura o fuori, e il loro apporto di credibilità al messaggio della fede. Faccio notare che nel corso della storia della salvezza post-biblica ci sono stati dei grandi carismatici e delle grandi carismatiche che hanno compiuto dei miracoli, a volte anche per accreditare un messaggio. Ecco. E allora Dio ha suscitato queste persone per un motivo molto preciso, cioè per rafforzare la fede della Chiesa in un momento particolarmente difficile. Pio X e Pio XII, parlando del dogma dell'Immacolata Concezione, riconoscono all'apparizione di Lourdes, dove la Madonna si è presentata, come l'Immacolata Concezione. No. 4 anni dopo la proclamazione del dogma del 1854. Del resto, quando Bernardetta ha sentito questa parola della Madonna, una parola tra l'altro proferita in patois, ecco, del sud della Francia, io sono l'Immacolata Concezione, lei non mica ha capito. E il parroco suo, che era contrario alle apparizioni, quando ha sentito il resoconto, se posso dire, di Bernadette, che ha parlato di questa presentazione: Madonna, io sono l'Immacolata Concezione, il parroco è rimasto colpito, perché ha detto no, questa parola non può essere di questa ragazzina che è, analfabeta, che non ha studiato, e che eccetera. È rimasto colpitissimo. Allora, parlando di Lourdes, questi due papi dicono che queste apparizioni hanno avuto un valore apologetico e sono state uno strumento per combattere l'attuale incredulità umana. Pio XI, riferendosi alle apparizioni paradigmatiche, quelle sul Sacro Cuore, afferma nella enciclica Miserentissimus Redentor: così negli agitatissimi tempi moderni, quando serpeggiava l'eresia giansenista, non nemica all'amore e alla pietà verso Dio, che predicava un Dio non tanto da amarsi quanto da temersi, come giudice implacabile, beh, proprio in quel momento lì è venuto il Sacro Cuore e si è rivelato a Santa Margherita Maria Alacoque. Cioè, eravamo un momento in cui si insegnava che non bisognava avvicinare Dio perché non eravamo degni di avvicinarlo, insomma, non dovevamo fare la comunione perché non eravamo degni di farla. Se voi avete letto le opere di Santa Teresina di Gesù Bambino, la sua autobiografia, a un certo momento lei scrive che chiese e ottenne, no, dalla sua superiore, la facoltà di fare la comunione quotidiana. Perché non era una cosa normale, perché non si era degni di fare la comunione, e quotidiana ancora meno. Certo che non sa chi è degno di fare la comunione, nessuno, è ovvio. Se siamo in uno stato in cui commettiamo dei peccati di cui non siamo pentiti e per i quali non abbiamo chiesto perdono, beh, è ovvio, ci dobbiamo astenere. Però diversamente nessuno di noi, anche se si è confessato, è degno di fare la comunione. Questa è la misericordia di Dio che si fa incontro. Allora, le apparizioni paralelomoniali hanno avuto proprio questa funzione precisa. Pur invitando alla prudenza riguardo ai carismi straordinari destinati al bene della Chiesa stessa, la Lumen Gentium, un documento del Concilio Vaticano II, afferma che comunque devono essere accolti con gratitudine e gioia spirituale, poiché essi vengono incontro ai bisogni della Chiesa e le sono particolarmente adatti. Chiaro. Il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 67, siamo nel 1992 mi pare, ecco, dice: lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate private, alcune delle quali sono state riconosciute dall'autorità della Chiesa Lourdes Fatima paradigmatica. Esse non appartengono tuttavia al deposito della fede, il loro ruolo non è quello di migliorare o di completare la rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica. Guidato dal Magistero della Chiesa, il senso dei fedeli sa discernere e accogliere ciò che in queste rivelazioni costituisce un appello autentico di Cristo e dei suoi santi alla Chiesa. Anche qui a Viareggio ho passato un brutto quarto d'ora quando appunto ho detto che questa l'opera di Maria Valtorta, nel caso in cui sia veramente un'opera rivelata, ecco, non può pretendere di completare il Vangelo, assolutamente. E lì purtroppo anche chi ha diretto la Valtorta eccetera parla di un completamento, e non può essere assolutamente. La rivelazione è completa, non ha bisogno di qualcos'altro per esserlo, assolutamente. Per conto suo, Giovanni Paolo II considera le apparizioni odierne come una forma della mediazione materna nella storia umana. A riprova dell'apertura della Chiesa alle manifestazioni soprannaturali, vi ho detto, la Chiesa ne ha riconosciute alcune, ha beatificato, canonizzato dei veggenti, e non sono pochi. Non sono pochi, però, ecco, però ci sono dei però. La Chiesa deve essere prudente, perché ci sono degli sbandamenti, ci sono delle pseudo rivelazioni, dei pseudo veggenti. La Chiesa deve vigilare, la Chiesa è prudente, la Chiesa però deve, in queste occasioni va con i piedi di piombo. Faccio alcuni esempi di, così, di rivelazioni private che sono solo apparenti, non sono divine. Una certa Marisa Rossi, veggente della Madre dell'Eucaristia a Roma, ha convinto da diversi anni un sacerdote che si chiama Don Claudio Gatti a seguirla spiritualmente. In seguito, siamo negli anni 90, fine degli anni 90, quindi è vicino, lo ha convinto che Gesù lo ha consacrato direttamente vescovo. Poiché si sono verificati dei prodigi come ostie grandi che sanguinavano, altre che diventavano carne, eccetera. Per cui, ecco, essendo stato ordinato direttamente da Gesù, vescovo, può anche non fare riferimento ai vescovi, questo è il concetto. È stato ovviamente scomunicato, sospeso di vini, si è scomunicato. Poi il fenomeno di Debora di Manduria, a cui apparirebbe la Vergine dell'Eucaristia, la Madonna dell'Ulivo, vivrebbe la passione settimanalmente, ecco. E anche lì la Chiesa si è pronunciata in modo contrario, e nonostante questo lei continua a viaggiare attraverso il mondo, accompagnata magari da un suo corteo di sacerdoti, per difendere e diffondere anche queste sue apparizioni. Quando dico non riconosciute dalla Chiesa, faccio notare che il riconoscimento deve avvenire, deve essere fornito dalla Chiesa locale. Non pensiate a un riconoscimento di Roma. Sì, per una beatificazione e canonizzazione è Roma. Però il riconoscimento di un'apparizione, della validità, autenticità di un'apparizione, il riconoscimento viene affidato abitualmente alle chiese locali. Per cui non so, se ci fosse un'apparizione qui a Rimini, sarebbe il vostro vescovo a dover decidere se questa apparizione è autentica o meno. E a supporre che il vescovo sia troppo frettoloso, e sì, frettoloso nel pronunciarsi, sì, la Chiesa universale, cioè Roma, lo può fermare. Però in ultima analisi il riconoscimento è della Chiesa locale. Il vescovo di Civitavecchia, per esempio, che ha questa Madonnina che piangerebbe delle lacrime a volte ordinarie, a volte di sangue, lui è favorevolissimo e si è pronunciato a favore. La Chiesa universale sta a guardare. Il fenomeno di Dozulé in Francia, no? Che è un fenomeno particolare, perché lì c'è una veggente che si chiama Madeleine Aumont, che riceverebbe dal 72 dei messaggi del Sacro Cuore di Gesù, e Gesù avrebbe affermato che il mondo si salverebbe se si costruisse una croce alta 738 metri. Faccio notare che il più grande edificio grattacielo del mondo, non so se sia ancora in Malesia, ma se è ancora in Malesia, misura 450 metri di altezza. Fate il conto. 738, oltre a essere un bersaglio facile per il terrorismo islamico, le due torri, ecco, no, proprio diventerebbe un bersaglio ma è una mentalità magica il pensare che il mondo si salverà grazie alla costruzione di quest'opera gigantesca. Del resto è stato condannato dalla Chiesa. Faccio notare che Monsignor Grillo di Civitavecchia ha fatto costruire una di queste croci di Dozulé, ovviamente in scala ridotta, però l'ha fatta costruire nella sua diocesi. Questo lascia un po' perplesso. Poi si sono fatte circolare varie lettere di veggenti autentici, lettere che non sono autentiche. Per esempio una lettera attribuita a Santa Bernardetta del Subiuris, che risalirebbe al 1879 e ritrovata nei famosi archivi vaticani, tenuta nascosta e poi dopo così, di cui qualcuno è entrato in possesso, l'avrebbe trascritta e poi diffusa nel mondo, dove la Madonna preannuncerebbe le grandi scoperte dell'elettricità, eccetera, le due guerre mondiali del 1900, eccetera. Ovviamente falso. Io mi ricordo di averne letta una di queste, penso negli anni 60, ecco, circolava e tante persone poi no, ci credevano. Si parla pure di una guerra tra i musulmani che culminerà in una battaglia nella quale ben 5.650.451 soldati moriranno. I fenomeni riguardanti Don Gobbi, la Madonna che parla ai suoi figli prediletti sacerdoti, no? Movimento mariano, ecco, al quale aderiscono migliaia, decine di migliaia di sacerdoti, senz'altro migliaia di vescovi, senz'altro un numero non trascurabile di cardinali, ecco. La Chiesa non si è pronunciata su Monsignor Gobbi. È ovvio però che questi scritti parlano di una seconda venuta di Gesù Cristo. E vi faccio notare, cioè di una seconda venuta di Gesù Cristo, non quella ultima, la fine dei tempi, ma una intermedia. Cioè praticamente c'è chi, molti recenti, pseudo recenti, dicono che a un certo momento Gesù Cristo ritornerà sulla terra, qui glorioso, per mettere le cose a posto, per un determinato tempo, no? In ottemperanza a quanto è scritto in Apocalisse, il regno dei mille anni durante i quali Satana sarà legato, per cui si conoscerà un'era di pace, di benessere universale. Questa è una eresia. Il paradiso è o alle spalle o nell'aldilà, ma qui sulla terra non ci sarà. Potranno esserci dei periodi di maggiore tranquillità, ma sicuramente non un paradiso. Il documento più ottimistico del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, afferma che la lotta contro il demonio durerà fino alla fine dei tempi, per cui siamo avvisati. Don Gobbi, in questi ci sono dei testi dove è piuttosto chiaro, e questa venuta era prevista per il 2000. Con l'approssimarsi del 2000, e con il 2000 ha cominciato a spiegare, lo so bene perché l'ha fatto a Loreto e io vivevo ad Ancona allora, per cui ero a conoscenza, e ha cominciato a spiegare queste parole, queste affermazioni in un senso spirituale. Sì, Cristo verrà nei nostri cuori, ci cambierà, eccetera, no, però non un cambiamento così vistoso e radicale come potrebbe avvenire, ecco, nell'eresia millenarista. Una certa Bassula Riden, ecco, pseudoveggente, anch'essa con un grosso seguito di sacerdoti, di vescovi, e inferiore senz'altro ad un corpo molto inferiore, però c'era anche di cardinali, ecco, era della stessa idea. Per cui bisogna stare molto attenti, essere vigilanti, avere una conoscenza sufficiente della parola di Dio, come ci è trasmessa dalla Chiesa, e anche far funzionare la testa, la ragione. Cioè, a me qualcuno che mi dice una croce di 738 metri che salva l'umanità, io no, mi dispiace, no. È troppo semplice in un certo senso. L'umanità non si salva con una conversione di tutti, insomma, non in un modo magico. Allora ci vuole il correttivo della fede. Il correttivo della fede che appunto è aperta a questi fenomeni, perché sa che Dio è presente, Dio è vivo, Dio agisce e continua ad agire ora, anche in questo momento tra di noi. Come dicevo prima, noi esistiamo perché Lui in questo momento si occupa di noi. Dio continua ad agire e a mandare le persone giuste nei momenti giusti e a rivelare le cose giuste nei momenti giusti, eccetera. Questo lo dobbiamo credere assolutamente, è fede questa. Dio è vivo, può intervenire quando vuole, come vuole, in tutti i tempi e fino alla fine può fare. Però appunto noi non dobbiamo fare dipendere la nostra fede da questi fenomeni straordinari. Io ho l'impressione, per esempio, che i lettori della Valtorta rimangono intrappolati, cioè non ne escono più fuori. E il mio timore, ecco, è un po' questo. Perlomeno bisogna stare attenti, perché questo non si verifichi. Cioè la nostra fede, tutto sommato, noi abbiamo tutti i mezzi per poterla nutrire, ecco, la nostra fede. Sono i mezzi messi a disposizione da Dio e dalla Chiesa, per cui siamo in una botte di ferro, ecco, se posso dire, ecco, con questo. Dice il cardinale Ratzinger, quando presentò a noi durante una intervista rilasciata a Vittorio Messori, ecco, rapporto sulla fede, è datata però interessante questa intervista, dice: nessuna apparizione è indispensabile alla fede, la rivelazione è terminata con Gesù Cristo, egli stesso è la rivelazione, ma non possiamo certo impedire a Dio di parlare a questo nostro tempo attraverso persone semplici e anche per mezzo di segni straordinari che denuncino l'insufficienza delle culture che ci dominano, marchiate di razionalismo e di positivismo. Le apparizioni hanno un loro posto preciso nello sviluppo della vita della Chiesa, mostrano tra l'altro che la rivelazione, pur essendo unica e dunque non superabile, non è cosa morta, è viva ed è vitale. Ecco. Questo quindi andava detto, e la Chiesa non è sempre tardona, se posso dire, nel riconoscere queste apparizioni. Se voi pensate che ai riconoscimenti piuttosto veloci da parte del vescovo di Grenoble per le apparizioni di La Salette avvenute nel 1830 qualcosa, no? oppure del vescovo siciliano per Siracusa, la Madonna delle Lacrime, praticamente. Oppure del patriarca copto per Zaitun in Egitto, oppure anche Chideo in Africa. Almeno dove è impressionante, tra l'altro, perché la Madonna aveva previsto ciò che poi sarebbe successo, no? I massacri che sono avvenuti tra Tutsi e Hutu, ecco, morirono non so quanti milioni, penso, di persone, no? Uccise sistematicamente, no? E la Madonna l'aveva predetto questo, e un riconoscimento c'è stato. Però la maggior parte delle apparizioni è rimasta a lungo senza un riconoscimento. Pensate che la notizia era stata pubblicata, tra l'altro, sui giornali 4-5 mesi fa. La chiesa in Francia, ecco, il vescovo locale di Laus, si scrive L-A-U-S, ha riconosciuto le apparizioni avvenute 150 anni fa. Le ha riconosciute. Nel frattempo la gente è continuata ad andare, ad accogliersi, a pregare in modo molto composto, eccetera, no? Dignitoso. Però il riconoscimento ufficiale è avvenuto, è stato concesso 150 anni dopo. Però ripeto, la Chiesa non sempre è tardona. bisogna, è ovvio, però bisogna dare atto che la Chiesa è molto, ma molto prudente. La Lumen Gentium dice: il giudizio sulla loro, cioè sui carismi straordinari, genuinità e sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità della Chiesa. Ad essi spetta soprattutto di non estinguere lo spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono. Queste rivelazioni poi sono sempre difficili da valutare anche dal punto di vista dei contenuti, cioè noi non possiamo far dipendere la nostra fede. Un altro motivo per cui noi non possiamo far dipendere la nostra fede da queste rivelazioni private è perché non sono facilmente comprensibili, alcune non sono facilmente comprensibili. Il messaggio, i messaggi di Dio non sempre vengono capiti sul momento, non sempre questi grandi carismatici si esprimono in un linguaggio. Un mio confratello, San Vincenzo Ferrer, che è vissuto nel 1400 e che fu chiamato l'angelo dell'Apocalisse, no? Perché prediceva l'imminenza della fine. Convertitevi perché ormai ci siamo. E per farlo capire, per accreditare la sua parola, lo so, fermava un funerale di una persona per Fermi faceva risorgere, ecco, il morto, e poi dopo la gente ovviamente dava credito alla sua parola. Lui diceva che la fine era imminentissima, ma siamo nel 1400. Però lui stesso era incomprensibile, perché un giorno, parlando di una chiesa, no, nell'uditorio c'era un bambino: ehi tu, parlo con te, tu tra 60 anni o 70, quelli che sono, sarai papa. E così avvenne. Allora, cosa? La fine imminentissima, però si rivolge a uno che sarà papa tra 70 anni? Come lo mettiamo assieme queste cose? Difficile, no? Capire. Riguardo allo stesso messaggio di Fatima, voi sapete che quando è stata resa pubblica la terza parte del messaggio di Fatima nel 2000, si è spiegato che questa figura dell'uomo bianco che viene colpito e che cade e che si rialza, ecco, era il Papa. E il motivo per cui la Chiesa non aveva voluto rendere pubblico questo messaggio è perché avrebbe suscitato dei timori, eccetera, no? Nel mondo, eccetera. Boh. Questa è la spiegazione di Ratzinger, allora, perché lui che presentò sull'Osservatore Romano, ecco, la terza parte di questo messaggio su richiesta di Giovanni Paolo II. Però, guardate, vi cito un altro messaggio, o meglio, un sogno di San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco, un carismatico dei sogni premonitori incredibili, no? Comunque, un sogno del 30 maggio del 1862 che sembra prevedere i due concili ecumenici del Vaticano I, 1870, e del Vaticano II, 1963-1965. Descrive una battaglia in cui il comandante della nave ammiraglia, ossia il Papa, viene colpito gravemente, ma si rialza. Poi Don Bosco avverte: il Papa però viene colpito una seconda volta e muore. Se accostiamo questi due messaggi, ci sono delle difficoltà di interpretazione. Uno può cominciare a dire: ma allora Giovanni Paolo II è stato colpito una volta, è sfuggito e poi è morto. Molti anni dopo, Ci sono degli errori, sì, di interpretazione delle profezie anche. Vi cito un testo interessante che fa riflettere, perché coinvolge due santi, San Bernardo e San Norberto, che è il fondatore dei premostratensi. Allora, a un certo momento San Bernardo dice: io ho chiesto a Norberto, ho domandato che cosa sapesse intorno all'anticristo, ed egli mi ha dichiarato di aver capito per rivelazione, mica un'intuizione sua personale, per rivelazione, in maniera certissima, che sarebbe venuto nel tempo della generazione attuale. Siamo nel 1100. Non condividendo con lui la sua convinzione, prosegue San Bernardo, gli ho chiesto di espormi le sue ragioni, ma la sua risposta non mi ha soddisfatto. Siamo alla presenza di due santi, uno dei quali si appella a una rivelazione per dire: guardate, l'anticristo per la nostra generazione, 1100. Interessante vedere, riguardo alla cosiddetta al cosiddetto transito della Madonna o la sua assunzione in cielo, ci sono vari santi e sante che hanno avuto delle rivelazioni su questo avvenimento. Alcuni, non so, Santa Brigida e tanti altri, no? O altri, alcuni la collocano un anno dopo la morte di Cristo, altri 10 anni dopo la morte di Cristo, altri 15. Come mai? Sono dei santi che attribuiscono questo a delle rivelazioni. Segno che queste rivelazioni hanno un linguaggio che non può essere letto come noi lo leggiamo personalmente. Per ritornare alla Valtorta, lei stessa scrive, mi è venuto, preparando questo convegno, no, a Viareggio, ecco, provvidenzialmente mi è stato consegnato il testo delle rivelazioni sulla passione di Gesù Cristo di Caterina Emmerich. Beata, beata. Okay. Allora, questo testo è stato pubblicato dall'editore dei testi della Valtorta, l'editore Pisani. Perché l'ha pubblicato il Pisani? Perché ha pubblicato questi testi di Caterina Emmerich? Perché la Valtorta ha avuto in mano questi testi e li ha commentati. Qui avete il testo della Emmerich e sotto, o anche in calce, i commenti della Valtorta. Allora, ripeto, la Emmerich è una beata. Cosa dice la Valtorta? Io di questa mistica non sapevo niente, non avevo letto nulla, ma il 21 gennaio mi viene portato da un uomo che si occupa di diffondere libri buoni fra i malati, eccetera, questi libri della Valtorta. Fra i libri vedo Rivelazioni, Vita e Passione del Signore Gesù Cristo, Anna Caterina Emmerich. Questa volta poi me lo leggo, dico, la Valtorta che parla, e leggo, puntini, che disastro. Resto disgustata e sbalordita, perché meno che in pochi, 5 o 6 punti, non ci sento Gesù. Squalificata la Caterina Emmerich da una che dice di aver scritto il poema dell'uomo Dio sotto dettatura quasi di Dio. Lei non è che neghi che la Emmerich abbia avuto delle rivelazioni, non lo nega. però dice che sono state trascritte male, che il suo segretario, che tra l'altro era un poeta noto in Germania, in Germania o Austria, non mi ricordo, comunque un certo Brentano, Clemens Brentano, che non sarebbe stato fedele nel trascrivere. Io ci credo poco, anche perché lo stesso Brentano scrive che quando lui trascriveva le visioni alla Emmerich, le trascriveva e poi le rileggeva alla Emmerich, in modo che la Emmerich potesse dire che se era d'accordo o meno, se corrispondeva alla realtà o meno. Capite che siamo in un ambito molto difficile da decifrare. Per cui, ripeto, noi non possiamo basare la nostra fede su queste cose. Oh, è ovvio, neanche quando voi prendete sacre scritture, è chiaro, non è facile da decifrare, sempre se vuoi leggere l'Apocalisse, uno rimane un po' sconcertato. Perlomeno, ecco, l'essenziale della rivelazione è chiara, e poi c'è sempre la parola della Chiesa che ce la porge, che ce la, come si dice, sminuzza, si dice, sì, qualcosa del genere, comunque avete capito, insomma, la rende accessibile, no? Il più possibile, cioè, insomma. Per cui, chiarissimi, apertura, ma non stiamo lì a fare dipendere la nostra fede. Io posso capire benissimo che una persona trovi la fede andando a visitare Lourdes, Fatima, o anche, perché no, Međugorje. Posso capire benissimo. Però uno deve decollare, quello è un trampolino. Non è mica, non finisce lì, è un trampolino per passare a qualcos'altro. Qui apertura, ma non dipendenza, ecco, se posso dire. Se avete dei commenti, delle domande, eccetera. Chiaro, è vero che non è un linguaggio rivelato, per cui potrebbe essere chiaro, ma insomma.
Volevo chiedere, riguardo a questa tradizione che c'è stata in Africa, che è stato,
Kibeo.
Esatto, che è stato così sconcertante, eccetera. E, cioè, qual era la funzione? Si poteva evitare, oppure qual era la ragione per cui la Madonna avesse
in quel momento lì penso che sia stato un messaggio, un richiamo alla conversione, perché sarebbe successo se non una guerra civile tremenda, ecco, che
avrebbe... quindi era un richiamo alla conversione,
sì,
perché si sarebbe evitato,
sì, questo era,
quindi c'era una vera,
sì. No, era questo il discorso, molto chiaro,
quindi non hanno capito.
O non l'hanno capito, o non hanno voluto capirlo, o accogliere, e sta di fatto che questo movimento di conversioni non c'è stato, e poi è successo quel che è successo. Una tragedia immane, tra l'altro, dove anche dei religiosi, dei sacerdoti sono stati incriminati perché hanno preso parte a questi incidi o del genere, cioè una cosa non rimane.
Io invece vorrei un riferimento circa Gobbi, no, del movimento sacerdotale mariano, di questa seconda ma non definitiva venuta di Cristo, no? Se ho ben capito,
sì.
Non ero conoscente, che mi suona anche un po' New Age, so, mi sembra un po'.
Sì, però.
Mi ricordo un po' l'era.
Sa, i testi sono. Vi posso leggere alcuni messaggi della Madonna, no? Per esempio, 8 settembre 1990, l'immenso dolore di questi ultimi tempi prepara la nascita di una nuova era, comunque no,
è una coincidenza,
no? Dei tempi nuovi, no, per esempio Giovanni XXIII parla di una nuova Pentecoste, a Fatima si parla del trionfo del cuore immacolato, Allora, l'immenso dolore di questi ultimi tempi prepara la nascita di una nuova era, dei tempi nuovi in cui Gesù verrà nello splendore della sua gloria e instaurerà il suo regno nel mondo. Allora tutta la creazione, liberata dalla schiavitù del peccato e della morte, conoscerà lo splendore di un secondo paradiso terrestre, in cui Dio dimorerà con voi, asciugherà ogni lacrima, non vi sarà più giorno né notte, perché le cose di prima sono passate, e vostra luce sarà quella dell'agnello e dell'Altissimo, e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo sulla terra, pronta come una sposa per il suo sposo. 31 dicembre 1992, un altro messaggio. Vi ho più volte annunciato che si approssima la fine dei tempi e la venuta di Gesù nel gloria. State attenti, quando si parla della fine dei tempi, non si parla della fine del mondo. Noi siamo negli ultimi tempi, ma da quando Gesù Cristo è morto, è risorto. Cioè, dopo questi tempi non ci dobbiamo aspettare qualcosa di radicalmente nuovo. Cioè, ormai siamo negli ultimi tempi. Potranno durare 2000 anni ancora, come potranno durare un anno prima della fine dei tempi. Allora aspetti un po', Dio più volte ha annunciato che si approssima la fine dei tempi, la venuta di Gesù nella gloria. Il miracolo del sole avvenuto a Fatima durante la mia ultima apparizione vuole indicarvi che siete ormai entrati nei tempi in cui si compiranno questi avvenimenti, che vi preparano al ritorno di Gesù nella gloria. Dovete annunciare a tutti il ritorno di Gesù nella gloria, che introdurrà l'umanità nei tempi nuovi in cui finalmente si vedranno i cieli nuovi e la terra nuova. Proclamate a tutti il suo vicino ritorno, Maranatà, vieni Signore Gesù. 8 dicembre 1994 e così di seguito. Poi dopo vi ripeto, Don Gobbi, a partire dal 1999-2000, dà un'interpretazione spirituale di questi. È ovvio, se uno vuole cavillare può dire, ma sì, ma guarda questi messaggi della Madonna del 90, eccetera, non è che dicessero esplicitamente, è vero in un certo senso.
Anche a Giugoli, uno messaggi poi abbastanza simili, cioè di un'epoca di pace.
Se per pace allude a una maggiore pace, può darsi, no? Può darsi, paradiso terrestre, no. No. Cioè, ricordiamoci, se per miracolo, no, dovessimo conoscere un'era in cui l'amore domina sulla terra, sarà comunque un'era di sofferenza e di sacrifici, perché finché siamo in questo mondo l'amore costa sacrificio. Non ci sarà mai in questo mondo un amore facile, spontaneo, senza sforzo, eccetera. Questo dall'altra parte, qui l'amore costa. A supporre che si concretizzi un'era di amore, no, su tutta la terra, sarà costruita questa era sullo sforzo continuo di ognuno di noi. Sì, io capisco, possono, volendo, non sono interpretabili, però la gente si aspettava qualcosa del genere. Si aspettava che nel 2000 succedesse qualcosa. Difficile dire. Anche per i testi di Vassula Riden, lei addirittura ha corretto alcune rivelazioni. Le ha corrette perché non si erano verificate e realizzate alcune profezie, oppure sì. Aveva paura che non si realizzassero, eccetera, per cui è corretto addirittura lei.
Insomma, vorrei chiedere, cosa convince un potenziale veggente o che ciò che sta, il messaggio che sta ricevendo è un messaggio autentico? Cioè, voglio dire, tutti noi sperimentiamo nella preghiera o nei momenti di raccoglimento, questo ci sembra in un certo senso di sentire la voce del Signore che ci parla e la nostra coscienza.
Ma signora, lei è
No, cioè,
fortunatissima, ecco.
No,
io...
per dire, cioè, la nostra coscienza ci parla e credo che
senso,
quando
sì.
noi la interroghiamo e ci risponde, io credo che. Cioè
ci risponde.
Voglio ben sperare.
Io la sua voce non la sento, però senz'altro una risposta attraverso gli avvenimenti della nostra vita, eccetera.
Ecco, esatto, sì, esattamente. Sì, sì. Allora, però. Io non mi sento
cioè, presente, sì, ho capito, questo è diverso. Quale... Però guardate che questi veggenti abitualmente, inizialmente, poi nella fase iniziale, sono molto titubanti nell'assecondare queste cose. Cioè, sia i ragazzi di Fatima che Santa Bernardetta sono stati piuttosto spaventati nella fase iniziale. E poi è chiaro che interviene lo spirito, per cui non è, questa adesione dei veggenti non è solo farina del loro sacco, c'è lo spirito che interviene e che li muove a collaborare e ad assecondare queste rivelazioni. È la fede, insomma, Santa Bernardetta, dopo i fatti di Lourdes, ha avuto dei periodi in cui si chiedeva se non aveva sognato, non si era addirittura inventata, perché siccome molti continuavano a dire, ah, queste apparizioni sei tu che te le sei inventata, hai voluto, non so, diventare famosa, cose del genere, no? Lei, a forza di sentire queste cose, qualche volta... quasi quasi ci credeva, non è una cosa immediata, poi dopo si riprendeva ovviamente, no? Facendo degli atti di fede tutto sommato. Poi la Madonna a volte dà dei segni, a Fatima il segno è stato grandioso, a Lourdes più modesto, però c'è stata l'acqua che sorge a un certo momento in un posto dove non c'è motivo di pensare che ci fosse. Quest'acqua che c'è nelle nostre bottigliette che portiamo da Lourdes, che distribuiamo a destra e a sinistra, ecco, agli ammalati, eccetera, è quella lì. Qualcun altro?
L'anno sacerdotale, quindi anche il prete fare qualche domanda.
È consentito, sai. Sì, sì.
No, è così. Ovviamente anche noi ci troviamo spesso immersi in questo tipo di problematiche. Quindi non negare e nello stesso tempo non dipendere, no? Se ho capito bene,
sì,
il
sì.
messaggio centrale,
sì.
è lo, diciamo, il film, diciamo così, lo slogan è questo. Ecco, nel concreto diventa un po' difficile questa cosa, perché ci sono altri criteri che muovono, no? Cioè, ad esempio, che male c'è? I frutti sono buoni. No? E quindi cioè, alla fine non è il problema di dire molti non si pongono per dire se è vero o non è vero, cioè se non fa male a nessuno, porta delle cose buone, converte le persone, allora benvenga. Cioè io vado in giro a benedire nelle case e vedo tante immagini di questa Madonnina della di Fatima con degli araldi del Vangelo, come si chiama, per esempio una parolina, e quindi riuscire a distinguere poi le varie cose,
sì.
forse è compito anche nostro, ma non lo so come fare.
No, certo, il discorso dei frutti è importante, ma non è sufficiente. Io non... Cioè, per esempio, i testimoni di Geova dicono, ma noi, guardate i frutti, avevamo delle persone che si drogavano, che si ubriacavano, e adesso vanno in giro a parlare di Dio, di Geova, eccetera, no? condotta con Clementina, eccetera, tutti puliti, lindi, ecco. Sono dei frutti. Il gioco dei frutti è buono quando tutto il resto è accertato, bisogna stare attenti. Però è ovvio che impressiona il discorso dei frutti, se effettivamente ci sono delle conversioni serie, eccetera. Impressione, bisogna vedere se le persone, come accennavo prima, non rimangono intrappolate in questo ambito delle apparizioni, cioè se effettivamente queste persone cominciano a impegnarsi all'interno della Chiesa, a non vivere soltanto in funzione, ecco, di questi fatti straordinari. Quindi bisogna vedere concretamente, perché sì, è vero, per esempio nel caso della Valtorta, io quando ho fatto questa conferenza, teoricamente erano quasi tutti d'accordo nel riconoscere che il poema dell'uomo Dio non fosse un quinto Vangelo. Anche l'editore che era presente, il Pisani, che tra l'altro era una persona squisita, ecco, lui la moglie, ecco, anzianissimi tutti e due, comunque era una codice, ma certo, e nessuno di noi afferma che il poema dell'uomo Dio sia, non sia un quinto Vangelo, tanto più che la stessa Valtorta lo afferma. Però in concreto, quando queste persone leggono il poema dell'uomo Dio, generalmente non leggono altro. Non penso di esagerare, non leggono altro, cioè leggono, rileggono, eccetera. E poi lo leggono come se effettivamente tutto ciò che è scritto lì, no? Nel poema di Mormone, corrisponde esattamente a ciò che Dio, Gesù, gli Apostoli e Madonna hanno detto e fatto. Questo che è difficile, ecco, da... In teoria sono tutti d'accordo, quasi, ma nella realtà, quando ho cercato di spiegare il discorso delle opere della Valtorta che non potevano completare i quattro Vangeli, ho citato del resto il numero che vi ho citato stasera pure a voi, ecco, del Catechismo della Chiesa Cattolica. Pochi erano d'accordo, ma no, veniamo a sapere delle cose nuove che non sono scritte nel Vangelo. Allora difficile convincere, non è facile. Vediamo se mi farete la domanda fatidica. Lei non sa qual è la domanda fatidica, gliela dirò dopo, ecco, se non gliel'hai fatta.
Sì,
però si dice che le preghiere della Madonna hanno impedito che morisse, e quindi eccetera. No, ma del resto ci sono delle profezie di questo tipo, no? Che dicono se non vi convertite, allora succederà quello, se vi convertirete allora quello che viene profetizzato non si realizzerà. No, di come...
E perché la Chiesa l'ha tenuta?
L'ha tenuto, almeno stando al giudizio, questo penso che sia giusto, ecco, se effettivamente corrisponde alla figura del Papa, e la stessa Lucia l'ha confermato. importante. Se lei stessa lo dice, allora se riguarda la figura di un Papa, il divulgare questo avrebbe implicato che l'umanità sarebbe rimasta con il fiato sospeso, ecco, finché non si sarebbe avverata questa profezia, cioè finché un sicario non avrebbe sparato a un Papa. Quale Papa sarà questo? Sarà Paolo VI? Sarà Giovanni Paolo I? Sarà Giovanni Paolo II? Sarà Ratzinger? No. Allora la Chiesa, per evitare di suscitare delle paure, no, non l'ha divulgato a fatto compiuto, cioè quando l'attentato contro Giovanni Paolo II si era già verificato, superato. Io, per dire il vero, quando non era ancora stato divulgato, io pensavo che riguardava la crisi di fede che stava attraversando la Chiesa. L'ho pensato seriamente, mi sono detto: non lo pubblicano perché potrebbe, per esempio, creare una diffidenza nei confronti del Concilio Vaticano II, che ha aperto, ecco, come voleva Giovanni XXIII, no? Le finestre per lasciare entrare un po' di aria fresca, no? E allora molti dicono che il Concilio Vaticano II, che è stata una scatola, una cosa di Pandora, come si dice? Un vaso di Pandora, no? Cioè, si apre, ecco, escono fuori tutti i demoni di questo mondo, e cioè, non è stato assolutamente. Il Concilio ci voleva e come dopo, no? E allora io pensavo, sarà la paura, ecco, di parlare di questa apostasia che c'è, ecco, in molti paesi cristiani, bisogna riconoscerlo, anche qui in Italia si vive un fenomeno di apostasia, Spagna, Francia, non ne parliamo, no? E allora mi dicevo, non lo divulgano per non compromettere la validità del Concilio Vaticano II, io la pensavo così veramente. Poi quando hanno manifestato, ha reso pubblico il messaggio, io non ho fatto fatica ad accettarlo, anche perché c'era la conferma di Lucia, che era ancora viva. Però da lì a dire che la spiegazione del cardinale Ratzinger è questo Papa, Giovanni Paolo II, sia vera, reale, corrisponde veramente ai fatti, questo non lo so. Può darsi che abbia ragione Giovanni Bosco, scusate, sì. Può darsi che abbia ragione lui. Cioè che Giovanni Bosco vede un Papa che è colpito una volta, però non muore, si rialza, non muore. Però viene colpito una seconda volta e muore. Siamo alla presenza di due profezie che non combaciano, ecco, se applicate a Giovanni Paolo I, al secondo. Ah, certo. Si sa mai, ma per stare a due riprese non penso che valga così tanto.
La mira cattiva.
Sì.
Padre mio, io voglio chiedere un'altra cosa. C'è quel caso di quella dentista sudamericana.
Ah, la Gloria Polo.
Polo, esatto.
Sì. Gloria Polo. Polo, sì. Sì, sì.
Ecco, a me ha suscitato tanta così diffidenza questa storia, perché ho letto, poi non so se sia stata narrata in maniera...
Allora, per chi non ha letto, chi non conosce, questa è Gloria Polo, è una sudamericana colombiana che era una cattolica, ma non molto fervorosa.
Una cattolica proprio a caso,
sì, cioè poi... andava a messa ancora, però mi sembra.
Sì, andava a messa, però lo faceva per fare.
Comunque, vorrei nella favola, è stata colpita lei e il marito, il cugino, da un fulmine, letteralmente. Ecco, il cugino è morto sul colpo e lei ha conosciuto un fenomeno di pre-morte, se si può dire, no? Durante il quale è un fenomeno che tutto sommato non è così poco frequente, che persone che hanno un'impressione di morire escono fuori dal loro corpo e si vedono addirittura dall'alto il loro corpo. Allora durante questo periodo, ecco, lei avrebbe parlato con Gesù, che le avrebbe fatto capire un sacco di cose sulla sua vita, proprio una specie di giudizio finale anticipato, no? E abbastanza severo, molto severo, ecco, molto. E questo libro è stato divulgato.
No, io la mia grossa perplessità è questa, cioè lei racconta di aver attraversato praticamente, di aver visto il purgatorio, di essere stata precipitata verso l'inferno e di essere stata tirata fuori da San Michele, perché si era ribellata e diceva: ma io sono una cattolica, no? Cioè a me questa cosa qui, a me sinceramente fa un po' ridere, no? Nel senso che, cioè, come fai a essere cavata fuori dall'inferno? Cioè,
no, dall'inferno no.
Ecco, la Chiesa ci insegna che...
alle porte dell'inferno.
La Chiesa, lei dice che stava precipitando ed è stata presa per le gambe da San Michele. Allora, il catechismo della Chiesa Cattolica è chiaro, cioè, noi quando moriamo diamo incontro al giudizio particolare, sì, e la destinazione è immediata.
Però lei non era morta.
Ecco, ed è possibile, cioè...
Lei non era morta. Cioè praticamente stava andando, cioè non è che lei sia stata salvata dall'inferno, è stata salvata dalla morte.
Però aveva già visto l'inferno.
Cioè stava per...
Lei vede le anime dannate, lei dice,
sì,
che vede,
sì,
le anime dannate.
Se per quello anche i bambini di Fatima hanno visto l'inferno, se per quello l'hanno visto. E adesso ha cominciato a pregare sul serio dopo quella visione, no? Prima Ave Maria, adesso non è un'altra morte, Ave Maria, così per fare più in fretta.
Poi è conciliabile con gli insegnamenti della Chiesa?
Ma grosso modo, io cioè, non c'è grosso modo in questo caso, è tutto vero, sì. Pure. Secondo me sì, ci sono delle cose che mi sembrano un po' forzate, però anche qui uno può discutere. Certo, fa molto riflettere, perché insomma per delle realtà sull'aborto, anche queste cose, cioè, molto, molto severo, no? Il giudizio è senz'altro un libro che può fare riflettere, discutibile, ma a mio avviso che non dice nulla contro la fede. Abbiamo finito? Mi stupisce molto, ma comunque in un certo senso
siamo abbastanza sani,
si vede che lei ha seminato bene, no. No, la domanda fatidica è Medjugorje, tutti, abitualmente tutti, ah, Medjugorje.
Noi abbiamo il libro nella nostra biblioteca, perché credo a Medjugorje.
Tutti convinti.
Quando superato.
Io durante una trasmissione su Radio Maria con Radio Ascoltatore mi fece una domanda su Medjugorje e io ebbi la malaugurata idea di rispondere: guardi, io non ho mai approfondito Medjugorje, perché la mia prospettiva è storica, parto dalle grandi apparizioni riconosciute dalla Chiesa, eccetera. So che l'indomani, durante la rassegna stampa, ecco, il padre Livio ha dovuto dare qualche spiegazione, il padre Garamin ha voluto dire che, no, perché già qualche radioascoltatore era sull'agitato, insomma. Però io l'indomani, quello d'Ancona, allora, si presenta l'uomo mandato dal padre di Livio con un sacco, dico un sacco, una sporta piena, no, di libri su Međugorje, no? Perché li leggessi, ecco, non li ho letti, li ho distribuiti a destra e a sinistra a persone che poi sono međugorjane, nessun problema. Non l'ho mai approfondito, è vero, non perché, ma perché ho dovuto approfondire altre cose. E io ci sono andato nell'86 in sostituzione di un confratello che aveva organizzato un pellegrinaggio a Međugorje, un pullman meglio, e che due o tre giorni prima di partire dovette rinunciarlo perché per motivi di salute, insomma. Mi chiese di sostituirlo, padre Michele Casali si chiamava, ecco, e mi chiese di sostituirlo e io ci sono andato e ebbi una buona impressione, cioè, mi ha colpito molto questa gente che pregava due o tre ore ogni sera, che poi erano i braccianti del luogo, cioè gente che lavorava nei campi tutto il giorno, che poi dopo andavano a beccarsi due o tre ore di preghiera la sera, ecco, insomma, no? con una devozione, un silenzio, le confessioni anche, no? Anche quelle fatte da persone che si confessavano abitualmente, no? Ogni confessione sembrava una nuova conversione, no? Fatta con una consapevolezza notevole, anche questo mi ha... E devo dire che ho parlato con due veggenti, mi fecero buona impressione. Io come minimo penso che sia difficile pensare che almeno all'inizio qualcosa di vero non ci sia stato, però io ripeto, veramente non l'ho studiato, sarò un po' vigliacco, ma non l'ho studiato, non l'ho approfondito. Ci sono delle persone che mi mandano degli indirizzi di siti critici a Međugorje, sono delle cose che fanno. Uno, settimana scorsa, ecco, che ho letto molto brevemente, no? Che racconta che in realtà i francescani sarebbero dei trafficanti d'armi, avrebbero, parlano della guerra civile che c'è stata, no? E che quindi avrebbero, con i soldi ricevuti da Međugorje, contribuito a armare i croati, e che un sacerdote di Međugorje fu arrestato mentre era alla guida di un camion pieno di armi, eccetera, citando il suo nome, la data, il luogo, eccetera. Cioè, uno, per vederci chiaro, dovrebbe lasciarsi inghiottire da questa cosa, io forse non ce la faccio, sarei poi normale. Io non sono mai entrato in Međugorje, mai, ma né a livello di studio, ma né a livello personale. Allora,
ringraziamo Padre Vermiglio.
Ringrazio voi.
Per le informazioni veramente preziose, vi ricordo che qua ci sono dei volantini sulle prossime conferenze, se volete prenderle. La prossima qui sarà il 22, mi pare. Il 5 viene un ex testimone di Geova, 5 luglio. Barbara Anderson, un ex testimone di Geova che ha ricoperto incarichi importanti all'interno dell'organizzazione e quindi ha diverse informazioni che ritiene utile diffondere. La ospiteremo qui il 5 luglio e il prossimo incontro ancora dopo sarà il 22 luglio. Qui avete il calendario, così potete aiutarvi con uno scritto. Buona serata.
Buonasera, grazie.